ammontano a oltre 500 miliardi, sì, avete capito bene, oltre 500 miliardi le tasse non pagate che il fisco non può più recuperare. E sono più di quelli che con un grande forse potrebbe fare. La radiografia dei crediti resa pubblica ieri mette un primo punto sul tema. Ma cosa fare col resto, con quelli che in tutta teoria si potrebbero recuperare? Ancora non si sa. Il mondo guarda ai dazi americani che scatteranno il 2 aprile, saranno anche annuncio di ieri sulle auto, ma non sulla componentistica. Al Medio Oriente, dove la pressione e le bombe israeliane su Gaza fanno pensare a operazioni più estese, e dove scendono in piazza gli israeliani contro Netanyahu e i palestinesi contro Hamas. Agli Stati Uniti, dove l'inserimento di un giornalista per errore, o chissà, nella chat con i vertici americani per coordinare gli attacchi agli Houthi sta creando problemi agli uomini forti dell'amministrazione Trump. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti.
Simone Spezia.
Dai che è giovedì!
Oggi le pagine politiche dei giornali aprono quasi tutte, quasi invariabilmente, con la mozione di sfiducia di ieri nei confronti del ministro Carlo Nordio. Mozione collegata alla vicenda che abbiamo raccontato in tutti i modi possibili e immaginabili, ossia l'arrivo in Italia del generale Al-Masri e il suo e la sua restituzione alla Libia, se così possiamo dire, con un aereo di Stato. Quando era partito una richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale.
E che vuol dire?
È una mozione respinta, come invariabilmente dagli anni Ottanta, quando hanno iniziato a fare le mozioni di sfiducia nei confronti di ministri, come invariabilmente vengono respinte. Si ricorda un solo caso di accoglimento tra le 34, compresa quella di oggi, che è quella di Filippo Mancuso nel 95, ministro della giustizia, che mandò un'ispezione a Milano per indagare, forse anche in maniera corretta, sull'abuso di custodia cautelare nelle indagini su Mani Pulite. Ma là ci fu la maggioranza che gli si rivoltò contro e quindi era inevitabile che finisse in questo modo. E dunque diventa questa mozione di sfiducia nei confronti di un ministro un rituale esibizionistico, se vogliamo, di tutti e due, tanto di chi si difende quanto dell'opposizione, che ha poco senso e forse potremmo anche considerarlo perfino svilente per il Parlamento. Segnalo anche che questa legislatura è già da record in termini di mozioni di sfiducia, nel senso che questa è la quinta. Avvenne solo nella 17ª legislatura, ma in quella legislatura si alternarono tre governi diversi: Letta, Renzi e poi Gentiloni. Quindi il governo Meloni colleziona mozioni di sfiducia, o per meglio dire le colleziona l'opposizione, e poi ovviamente non riesce a portarle a conclusione.
Non mi pare una novità.
Tu chiamale se vuoi mozioni, come dice l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Serve a qualcosa?
Bah. No.
Grazie. Ringraziamo Vincenzo De Luca anche questa mattina. Il no secco di Vincenzo De Luca è qualcosa che mi dà un certo grado di allegria sempre. dunque, mentre siamo in una fase, mi pare di poter dire, sospesa su tutte le grandi questioni internazionali che si viaggiano sotto pelle in questo momento, perché si discute del possibile cessate il fuoco in Ucraina, ancora con grandi perplessità e grandi dubbi, si discute di quello che sta succedendo in Medio Oriente, si discute della vicenda delle chat con gli attacchi agli Houthi, nelle quali è stato inserito per errore un giornalista, il direttore di The Atlantic, quelle nelle quali si dice che gli europei sono degli scrocconi, per intenderci, e noto che due giornalisti molto diversi tra loro e molto lontani tra loro oggi, che sono Giuliano Ferrara sul Foglio e Gianni Riotta sulla Stampa, fanno balenare l'ipotesi che non solo che possa essere stato inserito il giornalista Goldberg in queste chat volontariamente, nel senso che ci fosse un obiettivo preciso nell'inserirlo all'interno di queste chat, ma tutti e due adombrano l'ipotesi che questo possa essere stato fatto per dare una botta esattamente ad alcuni dei vertici americani, in particolare il segretario alla difesa Hegseth, così scrive Ferrara, per esempio. Però se dovessi giudicare il tema di giornata, è la cosa che ci colpisce sempre, sulla quale torniamo regolarmente in questo giovedì 27 marzo. A proposito, buongiorno a tutti, sono le 6:37 minuti, c'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. È la squadra di 24 mattino. È quello il tema con il quale apre il Sole 24 Ore di oggi, perché finalmente iniziamo ad avere una radiografia di tutti i crediti fiscali che lo Stato non è riuscito a riscuotere. Guardate che è un caso di inefficienza della pubblica amministrazione di un'enormità tale da riuscire finalmente a calcolarlo. Ed eccolo qua, è possibile incassare solo il 45% dei crediti fiscali che si sono accumulati nell'ultima ventina d'anni complessivamente. Vuol dire che la maggioranza piuttosto ampia, un 55% è una buona maggioranza, dei crediti fiscali non sono più esigibili per tanti motivi, perché il debitore è morto, perché l'azienda è cessata, per tantissimi motivi che possiamo metterci dentro, perché il debitore è nullatenente. Si parla di tasse locali, di tasse nazionali, ovviamente anche ci sono dentro anche i contributi, però i fatti sono questi. E immaginate un'amministrazione piegata o piagata da questa quantità gigantesca di documenti, che siano digitali o meno poco importa, con i quali oggettivamente non sa più che fare, con debiti che in una parte piuttosto consistente sono sotto i 1000 euro, alcuni sotto i 100 euro, e sono la gran massa, anche se non fanno, non sono la dimensione più ampia dal punto di vista economico. Cosa fare? È il grande boh, e su questo ci si interroga, naturalmente ci si interroga anche all'interno del governo e in vista di quella che è la riforma fiscale. Però finalmente quantomeno iniziamo ad avere una radiografia, poi ci arriveremo soprattutto in rassegna stampa. C'è un ottimo pezzo di Marco Mobili e Gianni Trovati propriamente su questi temi. Il quadro internazionale si compone ancora della questione dei dazi, sulla quale regna quel grado di incertezza che vi stiamo raccontando fin dall'inizio di questa vicenda, nel senso che il 2 aprile dovrebbe essere il gran giorno nel quale parte in maniera più energica e soprattutto complessiva la politica dei dazi dell'amministrazione americana. Ieri è emerso che ci saranno dazi del 25% sulle automobili, ma non del 25% sulla componentistica. Questo è un elemento rilevante perché dimostra che su questi temi evidentemente la Casa Bianca torna a un certo livello di razionalità. Vi ho raccontato esattamente da questi microfoni come le catene di produzione tra appunto Canada, Messico e Stati Uniti siano fortemente integrate, cioè ci sono componenti e anche materie prime che passano il confine fino a 8 volte. Ora immaginate che cosa può voler dire mettere un dazio per 8 volte, un dazio del 25% sulla componente. È chiaro che ti ritrovi alla fine una macchina che può essere anche assemblata negli Stati Uniti, anche prodotta negli Stati Uniti, ma è una macchina che costa un patrimonio e non è più affrontabile, e dunque si decide di agire solamente sulle auto, il che però crea problemi alle stesse compagnie automobilistiche americane, le quali hanno degli impianti produttivi in Messico e in Canada e anzi ne hanno parecchi, e le stesse case produttrici americane hanno detto: guardate che non è potete dirci da un giorno all'altro sposta la produzione da oltre confine, perché non è come l'economia digitale, che pure ha delle sue difficoltà nell'essere spostata. Qua parliamo di fabbriche, di fabbriche ben organizzate, di fabbriche che producono auto. Non posso prenderla con un carrello e spostarla da Tijuana e arrivare a San Diego, evidentemente, no? Quindi questo rappresenterà sicuramente un problema per le case automobilistiche americane, rappresenta un problema per i paesi confinanti e rappresenta un problema evidentemente anche per noi. Come reagire ai dazi? Beh, questa è un'altra discussione ed è una discussione aperta. Il fronte internazionale ci dice ancora poco, francamente, sul tema dell'ipotesi di una tregua tra Russia e Ucraina sul confine russo-ucraino, una tregua quantomeno sul Mar Nero, una tregua sulle infrastrutture energetiche. Quello che ci dice la cronaca è che oggi ci sarà la riunione dei cosiddetti volenterosi e che sul tema della difesa e di come affrontare tutto questo ieri si è trovata una convergenza all'interno della maggioranza. Meloni andrà a ribadire quello che ha detto fino adesso, che non si possono ipotizzare truppe italiane nell'area a meno che non ci sia un mandato delle Nazioni Unite. Poco anche dal fronte medio orientale, se non fosse per questi due elementi paralleli. E da una parte le manifestazioni contro Bibi Netanyahu, in particolare quelle di ieri contro ipotesi della riforma di riforma della giustizia, e quelle che proseguono mosse soprattutto dai familiari degli ostaggi, e dall'altra parte le prime manifestazioni un po' massicce nei confronti di Hamas che si stanno svolgendo anche a Gaza, due popoli che evidentemente della guerra non ne possono più. Si sta discutendo, ironizzando a proposito di guerra, di questa iniziativa presentata dalla Commissione europea per rispondere alle crisi. Va detto che è un'iniziativa più ampia, non riguarda solamente la guerra, riguarda anche le alluvioni, i terremoti e via dicendo, la creazione e il potenziamento di agenzie europee che coordinino, offrano sostegno agli Stati membri in momenti critici. E poi questa cosa che ha incuriosito, la raccomandazione per i cittadini di conservare in casa uno zaino con una scorta di cibo e acqua che lo renda autonomo per 72 ore, un kit di sopravvivenza sulla stregua di quello già suggerito in alcuni paesi. In un modo un po' ridicolo, un video che voleva essere ironico, secondo me un po' cringe, detta francamente, però così è, da parte della commissaria europea.
It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches.
Ed ecco qua. Allora, da dire che è un po' imbarazzante questo video, francamente. Forse si poteva fare in maniera un po' diversa. Però, a fronte di tutte le ironie che si stanno scatenando su questo, tenete presente che sono molti paesi che prevedono e suggeriscono ai cittadini di tenere in casa un qualcosa di questo genere, uno zaino con una serie di scorte e di cose pronte che ti possono servire in caso di una situazione di difficoltà. Può essere un terremoto, c'è il terremoto, devi uscire di casa di corsa, hai uno zaino già pronto nel quale c'è tutto quanto quello che ti può servire. C'è un'alluvione, devi scappare da casa, oppure devi salire sul tetto, sei comunque, hai queste cose che ti possono servire. E poi sì, certamente anche in caso di guerra. Per dare un'idea, per esempio il governo norvegese, quello olandese, quello tedesco danno delle indicazioni piuttosto dettagliate. In Giappone si danno indicazioni molto precise per uno zaino con elementi base pronto per un'evacuazione di questo tipo. Diciamo così, i popoli previdenti questa cosa la fanno normalmente. Se vi fate un giro su internet, che è quello che ho banalmente fatto ieri, ci sono molte protezioni civili locali che danno esattamente questa indicazione, segnalano come sia necessario, sia utile avere pronto appunto un kit di emergenza. Il traffico.
24 mattino.
Ehi Simone, chi c'era all'opposizione a presentare le sfiducie? I governi Renzi, Letta, Gentiloni? E quelli che ora le respingono sempre. Certo. Non è cambiato niente.
Sì, 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 c'erano anche 5 Stelle, se non vado errato.
Il popolo palestinese in piazza contro Hamas. Il popolo israeliano in piazza contro Netanyahu. Ma qualcosa questo vorrà dire o no?
Sì, mi pare di sì, che sono due popoli stanchi, mi pare, caro ascoltatore, come dicevamo. Allora, so che può sembrare un argomento laterale, però ci ha incuriositi perché in realtà fa parte di un dibattito più ampio. Allora, nelle scorse ore si è parlato molto di questa proposta del senatore del Partito Democratico, senatore in tutti i sensi, nel senso che è anche un uomo forte del Partito Democratico, Dario Franceschini, di presentare una proposta di legge per far sì che ai figli sia assegnato solamente il cognome della madre. Il tutto mentre i senatori del PD si riunivano per discutere esattamente del tema del doppio cognome. Oh, nota politica. Molti scrivono, ma l'abbiamo già detto ieri, che probabilmente in una fase nella quale Elly Schlein ha detto pubblicamente che all'interno del Partito Democratico c'è un po' di sessismo e la trattano male esattamente perché è una donna, molti leggono questa scelta di Franceschini come un modo per così dire avvicinarsi alla segretaria del partito, quindi c'è probabilmente anche una motivazione politica, ma insomma, questo sarebbe un processo alle intenzioni. E però c'è un dibattito un po' più serio, se ne è occupata molto Carla Bassu, che è ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari, dove insegna anche istituzioni di diritto pubblico. Professoressa Bassu, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, c'è innanzitutto una sentenza della Corte Costituzionale del 2022, no?
Sì, in realtà è l'ultima di tante sentenze della Corte Costituzionale che si sono avvicendate dal 1988 e che sono state arricchite anche da giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani, perché da tutte le parti il sistema italiano di attribuzione esclusiva e automatica del cognome paterno è ritenuta incompatibile con i criteri di democrazia paritaria, con il principio d'eguaglianza e con la dignità. Da ultimo questa sentenza che è dovuta intervenire a causa dell'inerzia del Parlamento, che in realtà ha prodotto molte, molte proposte fin dal 1979, che però non hanno mai concluso l'iter legis, proprio perché sul cognome in Italia c'è una questione che va oltre, c'è una questione simbolica legata alla tradizione che ha impedito fino adesso di trovare un criterio che, attenzione, è stato trovato altrove nel mondo, ovunque. In tutte le democrazie si è riuscite a trovare un criterio, in Italia ancora no.
Sulle base di quelle indicazioni della Corte del 2022 vennero depositati 4 disegni di legge che sono da tempo in discussione al Senato. Li presentarono Simona Malpezzi del PD, Alessandra Maiorino del 5 Stelle, Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra, Giulia Unterberger per le autonomie. Se ne sta occupando anche Giulia Bongiorno, esponente della Lega. La questione dei cognomi impone di trovare un punto di equilibrio che non renda nessun genitore invisibile. Qual è il senso di ragionare intorno a questa cosa, professoressa?
Il senso è riconoscere alle donne e ai figli il diritto a essere appunto visibili, a essere riconosciute, e cosa che fino ad adesso in Italia non è stato, e cosa che è stata chiarita dalla Corte Costituzionale. Quindi sono d'accordo, occorre trovare un punto di equilibrio che consenta alle donne appunto di vedere riconosciuta, attenzione, la possibilità di attribuire il proprio cognome ai figli. Questa possibilità fino al 2016 era proprio preclusa, non si poteva dare il proprio nome al figlio a meno di intraprendere una procedura di cambio cognome. Le donne, a mio parere, non hanno bisogno di un risarcimento, si è parlato di risarcimento in questi giorni, hanno bisogno di un riconoscimento semplice. Il fatto che ci sia sempre ben altro a cui pensare, questa è la risposta, no? Questo è un tema che viene percepito come di nicchia, un tema non senz'altro prioritario, ma occuparsi delle priorità non esclude che ci si debba anche occupare delle discriminazioni meno appariscenti, che però esistono e devono essere rimosse dall'ordinamento.
Ma poi la democrazia ha anche bisogno di simboli per certi versi. Senta, professoressa, le indicazioni della Corte necessiterebbero di essere integrate in che modo? Cioè, che cosa bisognerebbe fare per non lasciare nel vago, mi viene un altro esempio molto diverso che si sta tra l'altro dibattendo nuovamente adesso davanti alla Consulta, quello del suicidio assistito e quindi il tema del fine vita, sul quale il Parlamento non interviene nonostante ci siano sentenze della Corte Costituzionale. Quali sono i parametri con i quali, sulla base dei quali il Parlamento dovrebbe intervenire?
Proprio serve soltanto un criterio, in realtà è molto semplice. I disegni di legge che lei ha menzionato molto opportunamente già stabiliscono criteri che sono presenti nel diritto comparato e che appunto consentano di evitare quell'effetto moltiplicatore, no? Che si può produrre all'avvicendarsi delle generazioni, ed evitare, altra critica che viene fatta, che ci si trovi con 4-5 cognomi. Semplicemente serve un criterio che consenta di stabilire quali cognomi passino alle generazioni successive. Quello che occorre impedire è che si produca una discriminazione irragionevole, che è quello che è accaduto fino adesso. Quindi si possono, come ora dovrebbe essere, attribuire entrambi i cognomi nell'ordine a scelto, e poi un criterio per stabilire quale sia quello che deve essere trasmesso. Ripeto, come accade in tutto il mondo, non è così difficile.
Sì, oppure, per esempio, come scrive un ascoltatore, far scegliere quando hai 18 anni, cioè a 18
anche,
anni.
Esatto.
Cioè, prendi doppio cognome e poi a 18 anni fai una scelta su quale sarà quello da trasmettere. Ci porta qualche esempio internazionale, professoressa, di come si comportano e come si muovono altri paesi?
Ma certo, allora anche qui, come dappertutto, le scelte giuridiche sono influenzate dalla cultura, dalla società, anche dalla religione, dell'ordinamento. Allora noi nel mondo distinguiamo proprio alcuni ordinamenti in cui, per tradizione, penso al Nord Europa per esempio, si sceglie, nel momento in cui si decide di costituire una famiglia, un cognome familiare, che può essere quello del padre o quello della madre invariabilmente, e quel cognome si porta avanti con la possibilità per i figli di cambiarlo. Invece altrove, soprattutto nella Europa del Sud, si è scelto tradizionalmente per l'assegnazione unilaterale del cognome paterno, perché fin dal tempo dei Romani il cognome rappresentava il simbolo proprio della cessione della donna dal pater familias al marito, che ne prendeva la tutela. Quindi l'effetto simbolico è molto forte. Oppure, come in Spagna o in Portogallo, il doppio cognome con però fino a poco tempo fa, perché anche lì la situazione è stata allineata ai criteri costituzionali, prevaleva il cognome del marito. Nel mondo anglosassone, invece, il cognome da sempre è legato alla identità e quindi c'è la massima libertà nella scelta del cognome, che può essere il proprio, quello della madre, del padre, della nonna materna o paterna, e poi c'è grande possibilità, facoltà di scelta anche nel corso della vita, proprio perché il cognome è associato alla persona, alla identità personale. Così in realtà dovrebbe essere.
La ringrazio. Carla Bassu, ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari, insegna anche istituzioni di diritto pubblico, troverete anche in rete abbastanza facilmente delle sue pubblicazioni dedicate proprio a questi temi. Grazie professoressa. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 come sempre per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Noi ci risentiamo tra un attimo con la rassegna stampa. A dopo.